Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta nel 1983. Le crociate viste dagli arabi è un saggio storico narrativo in cui Amin Ma'aluf ricostruisce circa due secoli di conflitti fra Engimo e Trecidimo secolo, assumendo prevalentemente la prospettiva delle fonti arabe contemporanee. Non è una storia generale delle crociate costruita secondo i tradizionali schemi occidentali, né un semplice rovesciamento polemico dei ruoli, è un tentativo di cambiare archivio, vocabolario e punto d'osservazione. I crociati vi appaiono infatti come i Franchi, invasori giunti da Occidente in un vicino Oriente, politicamente frammentato, ma culturalmente sofisticato. Attraverso cronache, testimonianze e memorie arabe, Ma'aluf segue conquiste, assedi, alleanze mobili e rivalità dinastiche, fino alla riconquista musulmana e al trauma durevole lasciato dalle invasioni. La forma è accessibile e vivace, pur trattando una materia complessa e spesso violenta. Lo scopo centrale è mostrare come la medesima sequenza di eventi cambi significato quando viene raccontata da chi subì l'arrivo degli eserciti crociati, anziché da chi li celebrò o li giustificò. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, le crociate come invasione nella memoria dei cronisti arabi. Il primo spostamento operato da Ma'aluf è linguistico e interpretativo. Le popolazioni musulmane dell'epoca non disponevano inizialmente di una categoria equivalente alla moderna nozione europea di crociata. Nelle cronache, gli aggressori sono soprattutto i Franchi e la loro avanzata è percepita come un'irruzione militare straniera. Questo non è un dettaglio terminologico. Definire un evento pellegrinaggio armato o guerra di liberazione implica una legittimazione religiosa e territoriale che, dal lato delle città assediate, non può essere data per scontata. Gerusalemme, Antiochia, Marra e le altre località coinvolte entrano quindi nel racconto non come tappe di un'epopea cristiana, ma come luoghi abitati, amministrati e travolti da conquiste, saccheggi e massacri. Il libro evidenzia in particolare quanto le immagini di violenza attribuite ai Franchi abbiano inciso sulla memoria araba. La prospettiva non richiede di idealizzare il campo musulmano, anch'esso segnato da lotte di potere e brutalità, ma obbliga a separare la realtà dell'invasione dalle giustificazioni elaborate dagli invasori. In tal senso Ma'aluf corregge un'abitudine storiografica, partire dagli obiettivi proclamati in Europa invece che dagli effetti concreti subiti dalle società del Levante. Il risultato è una lettura nella quale la retorica della Terra Santa non cancella le motivazioni politiche, le ambizioni signorili e la ricerca di bottino che accompagnarono le spedizioni. Secondo, la frammentazione politica musulmana spiega le prime vittorie franche. Una delle tesi più rilevanti del libro riguarda le condizioni interne del vicino Oriente al momento dell'arrivo dei crociati. Ma'aluf non attribuisce le conquiste iniziali dei Franchi a una presunta superiorità intrinseca dell'Occidente, né descrive un Islam già unificato e contrapposto in blocco alla cristianità. Il quadro che emerge dalle fonti è quello di un territorio diviso fra emirati, dinastie e città rivali, dove i rapporti di fedeltà erano instabili e la successione di un sovrano poteva aprire conflitti immediati. In questa situazione, vari governanti interpretarono l'avanzata franca dapprima come un problema locale o persino come un'occasione da sfruttare contro concorrenti vicini. Alleanze contingenti tra musulmani e franchi, così come ostilità fra poteri musulmani, non costituiscono quindi eccezioni sorprendenti, ma esprimono una politica dominata da interessi dinastici e territoriali. Questa chiave di lettura è importante, perché sottrae la vicenda a una contrapposizione religiosa automatica. La mobilitazione contro gli stati crociati maturò gradualmente, quando alcuni leader riuscirono a collegare la difesa delle città e dei luoghi sacri a un progetto politico più ampio. Maaluf mostra così che l'unità non era il punto di partenza della risposta musulmana, bensì un risultato difficile, incompleto e dipendente da precise leadership. Comprendere tale frammentazione rende più intelligibili sia la rapidità delle conquiste della prima crociata, sia la lunga durata della presenza franca. Terzo, da Zengi a Saladino, l'unificazione come processo politico e militare. La riconquista musulmana degli stati crociati non viene presentata come l'esito inevitabile di una reazione religiosa uniforme. Nel racconto di Maaluf, figure quali Zengi, Nur al-Din e Saladino assumono rilievo perché riescono, con modalità differenti, a trasformare una serie di poteri dispersi in una forza capace di agire su scala regionale. Zengi inaugura una politica di espansione e di recupero delle città perdute. Nur al-Din rafforza l'idea di una legittimità connessa alla lotta contro i franchi. Saladino eredita e amplia questo processo, coniugando capacità diplomatica, autorità dinastica e comando militare. La celebrità di Saladino non va pertanto ridotta alla sola vittoria di Hattin o alla ripresa di Gerusalemme, nel libro, rappresenta il punto culminante di una costruzione politica precedente, resa possibile anche dall'integrazione di Siria ed Egitto. Maaluf segnala, inoltre, che i protagonisti della resistenza non appartengono tutti al medesimo gruppo etnico o alla sola elite araba. Il mondo islamico medievale era attraversato da presenze turche, curde, persiane, armene e arabe. Tale complessità contrasta ogni lettura nazionalistica retrospettiva. L'autore mette anche in luce i limiti dell'eroismo individuale. Nessun comandante elimina definitivamente rivalità, calcoli personali o instabilità successorie. Ciò che conta è la capacità di rendere la lotta contro gli invasori una fonte di legittimazione condivisa. La liberazione delle città appare dunque come il prodotto di organizzazione, alleanze e potere, non soltanto di fervore religioso. Quarto, cronache arabe e narrazione, il valore e i limiti di un cambio di fonti. L'originalità metodologica del saggio consiste nell'affidarsi largamente agli storici e ai cronisti arabi medievali, molti meno familiari al pubblico europeo rispetto alle fonti latine. Maaluf non offre un'edizione critica delle cronache, né una monografia tecnica sulle strutture economiche e militari. Seleziona e organizza invece le testimonianze per costruire un racconto leggibile. Questa scelta consente al lettore di cogliere non solo la successione di battaglie e trattati, ma anche il modo in cui gli osservatori dell'epoca classificavano gli avversari, giudicavano i governanti e registravano l'orrore degli assedi. Il vantaggio è evidente: l'Oriente non è più il fondale immobile dell'impresa crociata, ma un insieme di società dotate di memoria, conflitti e criteri politici propri. Al tempo stesso, il libro va letto consapevolmente come una sintesi interpretativa fondata su fonti situate. Anche i cronisti arabi scrivevano da corti, città e appartenenze specifiche. Potevano esaltare un sovrano, tacere elementi sgraditi o privilegiare il dramma morale rispetto all'analisi sociale. Il merito di Maaluf non risiede dunque nella pretesa di sostituire una verità occidentale con una verità orientale definitiva, bensì nel rendere indispensabile il confronto fra tradizioni documentarie. Alcuni lettori possono trovare impegnativa l'abbondanza di nomi, dinastie e passaggi di alleanza. Tuttavia, proprio tale densità restituisce l'instabilità del periodo e invita a usare cronologie, carte geografiche e altre letture di supporto. Infine, il lascito delle crociate trauma, scambi culturali e diffidenza verso l'Occidente, nelle pagine conclusive. Maalouf collega la storia medievale a una questione di memoria lunga. Le crociate terminarono con l'espulsione dei Franchi dalla Terra Santa. Ma la vittoria militare non equivalse a un esito simmetrico per le due aree del Mediterraneo. Il mondo musulmano aveva resistito a invasioni occidentali e, in seguito, alla pressione mongola. Il costo umano e politico di queste crisi contribuì però a una percezione difensiva dell'estraneo. L'Europa, invece, entrò progressivamente in una fase di espansione e poté assimilare, rielaborare e poi superare numerose conoscenze trasmesse dal mondo arabo in campi quali scienze, tecniche e produzione. Maalouf non propone una semplice catena causale tra le crociate e ogni tensione contemporanea, sarebbe una semplificazione storica. Suggerisce piuttosto che i ricordi collettivi delle invasioni, delle promesse infrante e dei massacri possono sopravvivere ben oltre gli eventi che li hanno originati, influenzando la lettura di rapporti successivi fra Oriente e Occidente. Il libro acquista qui una funzione critica attuale. Mostra che il contatto tra civiltà non produce automaticamente comprensione reciproca, può generare scambio, appropriazione selettiva e rancore nello stesso tempo. Per il lettore contemporaneo, il valore di questa prospettiva sta nel rifiuto di immagini immobili dell'Islam e dell'Europa. Entrambi gli spazi storici risultano plurali, interdipendenti e trasformati dal conflitto, ma non riducibili alla sola logica dello scontro di civiltà. In conclusione, le crociate viste dagli arabi è particolarmente indicato a chi conosce già le crociate attraverso manuali scolastici, narrazioni eurocentriche o romanzi storici e desidera verificare che cosa accade cambiando radicalmente il punto di osservazione. È utile anche agli studenti e ai lettori interessati alla storia del Mediterraneo, del vicino Oriente medievale e delle relazioni fra mondo islamico e Occidente. Il suo beneficio intellettuale principale consiste nell'insegnare a distinguere fra il nome che una potenza attribuisce alla propria impresa e l'esperienza di chi ne subisce le conseguenze. Inoltre, rende comprensibili le divisioni politiche musulmane, il peso delle ambizioni dinastiche e la lenta costruzione di una risposta unitaria, senza trasformare nessuno dei due schieramenti in un blocco compatto o moralmente semplice. Rispetto a molte sintesi sulle crociate, il libro si distingue meno per una ricostruzione specialistica delle istituzioni o delle campagne militari che per la scelta delle fonti e per la forza narrativa con cui le fa dialogare. Maalouf porta al centro cronisti sarabi, restituisce ai Franchi il carattere di invasori visto dalle popolazioni locali e collega quella memoria alle asimmetrie successive fra le due sponde del Mediterraneo. Va affrontato come un saggio interpretativo, da integrare eventualmente con studi accademici più recenti e comparativi. Proprio questa integrazione ne accresce l'utilità. La prosa accessibile lo rende un eccellente punto d'ingresso, mentre la complessità di nomi e alleanze richiede attenzione. Il risultato è una lettura che non sostituisce una leggenda con un'altra, ma rende più difficile accontentarsi di una storia raccontata da una sola parte. Se vuoi supportare Amin Maalouf, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!